Se qualcuno di voi è stato a Cafarnao, c'è ancora in piedi, abbastanza per intero, questa sinagoga. Una sinagoga molto grande, di stile greco, infatti c'è tutte le colonne, sembra un po' un tempio greco. E è curioso come questa sinagoga, appunto abbastanza grande, sia in un paese molto piccolo, perché Cafarnao di fatto era un paesino abbastanza piccolo, tutto sommato. E qui avviene uno degli episodi più curiosi della vita di Gesù, che è questa liberazione di questo indemoniato. Perché è curiosa questo episodio della vita di Gesù? Perché è la prima volta nel Vangelo di Marco che gli si dice chiaramente che Gesù è il Santo di Dio. Ed è curioso che non siano degli scribi, dei farisei, della gente pia ad accorgersi di questa cosa, ma sia il diavolo. Forse perché il diavolo sa chi è Gesù. Per cui, passatemi la battuta, i diavoli sono più intelligenti di noi, perché noi tante volte abbiamo davanti Gesù e non ce ne accorgiamo neanche, mentre i diavoli se ne accorgono quando appunto hanno davanti Gesù. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è il Santo di Dio, e essere il Santo di Dio, il termine santo gli ebrei lo usavano molto raramente. Infatti una delle espressioni su cui viene usato appunto il santo è il santo dei santi, che è il luogo più sacro del Tempio di Gerusalemme, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza. Chi è allora questo Gesù, che al Vangelo di Marco, al capitolo 1, per cui subito all'inizio, ci viene presentato? Dobbiamo ritornare al libro del Deuteronomio, quando ci viene detto che arriverà un profeta, che è più di un profeta, che dirà le parole di Dio. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Sentire Gesù Cristo è sentire Dio Padre. Infatti, sempre nel Vangelo, in un altro brano, l'Apostolo Filippo, sapete che noi adesso gli Apostoli li abbiamo messi tutti negli altari, abbiamo costruito delle belle basiliche, abbiamo costruito delle belle urne per mettere i corpi quando sappiamo dove c'è appunto il corpo, ma hanno fatto tutti una figura abbastanza non bella, diciamo così, visto che uno è scappato, uno è tradito, l'altro l'ha ammazzato, l'altro sono andati via tutti, per cui l'Apostolo Filippo, dopo 3 anni che stava con lui, arriverà a dire: mostraci il Padre. E Gesù che cosa gli dice? Ma Filippo, lo dico in dialetto, in bergamasco, poi io lo traduco, ta che capi proprio negoz, cioè non hai capito proprio niente, è da 3 anni che vivi con me e non hai ancora capito niente che quello che dico io è ciò che dice il Padre. Questo ci fa capire che non è facile, non è immediato capire Gesù Cristo, non è immediato essere dei bravi cristiani. Perché noi abbiamo tutta una nostra mentalità che ci porta a volte ad avere la nostra idea di Dio. E questo è un problema serio. Perché poi quando Dio non è quello che dico io, o Dio non fa quello che dico io, rischio di non crederci più. Quante persone che magari andavano sempre in chiesa, dicevano il rosario, ah Gesù mi vuol bene perché tutte le grazie, che così, gli muore il marito, la moglie, smettono di andare in chiesa di punto in bianco, perché Dio doveva lasciarmelo qua. Io ho anche pregato tanto, ma Dio non ha ascoltato le mie preghiere, per cui le mie preghiere non servono a niente. Si sente tante volte sta frase, eh? Vi assicuro che in confessionale spesso si sente sta frase. Ma forse perché non funziona così? Forse perché Dio ci dice tramite Gesù Cristo che siamo noi che dobbiamo metterci del nostro. Mi spiego. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e fino a qui potremmo essere anche d'accordo tutti. Ma quando c'è il prossimo tuo come te stesso, comincia a venirci l'orticaria. Io, che devo voler bene e amare la mia vicina di casa, devo amare mia cognata, devo amare mia suocera come amo me stesso? No. Vedete che è allora la nostra idea di Dio questa. Per cui questo è importante, perché è molto chiaro il libro del Deuteronomio, perché dice che chi ascolta le parole e le mette in pratica andrà bene, ma chi ascolterà le parole e non le mette in pratica, Dio gliene renderà conto. Perché Giuseppino, tu quel giorno là hai sentito quel Vangelo là e hai fatto in maniera diversa? Perché il profeta, sapete, che ci sono ancora i profeti, profeti ancora più nel mondo, ci sono tre tipi di profeti. I profeta veri, che sono quelli che normalmente ci dicono quello che non vogliamo sentirci dire. Normalmente, sto un po' generalizzando. Perché un profeta che ci dice esattamente quello che voglio sentirmi dire, capite che non vuole il mio bene. Perché se a me dovesse arrivare un profeta a dirmi, sì, stai tranquillo, non c'è problema, c'è dei capelli bellissimi, capite che è quello che magari vorrei sentirmi dire, ma non è quello vero, perché basta vedere uno specchio che vede che non è così. Per cui il profeta è vero quello che mi dice: Andrea, guarda, sì, diciamo che i capelli, hai una bella barba, mettiamola così, ma non puoi dire che c'è dei bei capelli. E magari il profeta è vero quello che mi dice anche in certi momenti: Andrea, guarda, stai sbagliando, e se vai avanti così ti rovini, poi veditela tu. È che è difficilissimo dire sta cosa, Infatti a volte ci vuole anche un po' di incoscienza a fare il profeta, perché il profeta normalmente è odiato da tutti. Leggete tutto l'Antico Testamento, trovatemi un profeta che non ha fatto una brutta fine, tranne Samuele, solo perché il profeta era il re Davide, il re Saul aveva paura di lui, per cui gli faceva fare quello che voleva, ma solo per pura paura, non per niente d'altro. Allora cos'è questo profeta? C'è il falso profeta, appunto, quello che ci dice tutto quello che vogliamo, e ci sono i profeti di sventura. Va tutto male, è un disastro, è inutile, guarda lì, ma hai visto che bello, oggi c'è sole, sì, ma in Colombia oggi pioveva, cioè quelle cose lì, no? Ci sono questi personaggi che normalmente, e specialmente anche qui dai pulpiti ce ne sono tanti, di cattivi profeti. Martedì era una riunione a Milano con il sottosegretario della Congregazione per la Vita Consacrata, e diceva che una cosa bellissima, parlando un po' della vita consacrata, diceva: non è che c'è in crisi la vita consacrata, ci sono in crisi gli istituti religiosi, che è diverso. Perché? Perché a me risulta che ogni mese nascono 10 congregazioni nuove nel mondo. Per cui vuol dire che se comunque la gente ha ancora voglia di far partire congregazioni nuove, vuol dire che la vita consacrata è in vita. Sono i consacrati che forse magari in questo momento dovrebbero, e tra l'altro lui è un ex frate, per cui questo personaggio è l'ex ministro generale dei frati minori, e dice proprio questa cosa. Per cui non è che dobbiamo dire tutto fa schifo, c'è crisi, tutto va male, perché non è vero. Perché mi risulta che oggi abbiamo mangiato tutti, abbiamo tutti un letto, il riscaldamento era acceso in casa di tutti, magari qualcuno ce l'aveva un po' più basso perché deve risparmiare un po', stasera dormiamo tutti in un letto con delle lenzuola più o meno pulite, domani tutti tranquillamente mangiamo come se niente fosse, andiamo in Somalia a vedere se funziona così, andiamo in Eritrea. 10 anni fa sono stato in Eritrea, un mese, e mi ha colpito che lo stipendio alto, ma quelli proprio alti, alti, alti dei ministri, era di 10 euro al mese. È vero che la vita costa di meno, per amor del cielo, però 10 euro al mese. 10 euro noi lo spendiamo al bar. Ciao, dai che ti offro il caffè, ciao, 10 euro, to. Ma nel senso buono, non nel senso che buttiamo via i soldi. Questo ci fa capire che noi non siamo proprio messi così male. Forse ci lamentiamo per il gusto di lamentarci. E allora siamo anche noi dei profeti di sventure. Però ricordatevi che quelli che continuano a parlare male e dir male, è vero che si creano un entourage, come si dice in francese, intorno, cioè un gruppo di persone intorno, perché comunque quelli che ti dicono esattamente fa tutto schifo, va benissimo, se io sono tendente al pessimista, no? Il problema è che poi, quando ci sono le rese dei conti, quelle persone qui sbagliano. Io ho 40 anni e il mondo dovrebbe essere già finito 7 volte, che mi ricordo io almeno. Dai Maya, poi c'erano stati 2 volte i testimoni di Geova, una volta doveva arrivare, mi sembra, un asteroide che doveva distruggere la Terra, negli anni, fine anni 80 c'era anche una roba del genere, che poi se le prime volte che senti queste cose ti hai paura, ma ho visto che il mondo va avanti. Nel 2000 si doveva bloccare il mondo, vi ricordate? Il Millennium Bug, quello che si chiamava, che tutti i computer del mondo, il mondo si doveva fermare per un giorno, non è successo niente. Questo ci fa capire che allora, forse, che ci fa vivere un po' così nell'angoscia, che ci fa vivere così un po' nel dubbio, è il personaggio che abbiamo sentito nella sinagoga di Cafarnao, che ha le corna e la coda, il cornuto come lo chiamo io. Che perché non ci fa vedere la vita e soprattutto ci toglie la speranza. Perché la speranza è una virtù teologale importantissima, fede, speranza e carità. E la speranza non è quella che ci fa dire, eh sì, speriamo che prima o poi passa, è anche quella. Ma è quella che ci fa dire che comunque sia, Dio ha già vinto. Per cui chiediamo davvero al Signore che ci aiuti, perché il Signore Gesù a noi non è venuto a rovinarci, come dice il diavolo, ma è venuto a salvarci. Una piccola chiosa su questa lettura di San Paolo che è molto difficile e che tra l'altro non c'entra niente con le altre due letture, proprio niente. Quando si parla appunto del matrimonio, a un certo punto a San Paolo chiedono i corinzi erano greci, per cui di mentalità greca, con la filosofia in testa, gli chiedono, ma allora a sto punto c'è da sposarsi o non c'è da sposarsi? E San Paolo risponde in questa maniera, come abbiamo letto, dicendo che chi è sposato deve vivere da sposato e chi non è sposato deve vivere da non sposato. E questo può essere anche un po' un aiuto per tanti di voi in questo caso, perché non mi sposo, almeno fino a prova contraria, devo aspettare ancora un anno per avere la dispensa del Papa, che dopo i 41 che la concedono, prima dei 41 anni la dispensa non la concedono mai. Però non, attualmente non ho intenzione di sposarmi, giuro. E dice una cosa molto semplice. Impariamo a stare bene nella condizione in cui noi siamo. Perché tante volte i mariti o le mogli vivono come se non fossero sposati. E una cosa che davvero non riesco a concepire, ma magari è una tara mia, è quelli che vogliono il giorno libero. Ah, io il mercoledì devo per forza andare con le mie amiche. Io il mercoledì devo andare per forza con i miei amici. E vi dico questo perché è capitato sulla mia pelle, che ero invitato da 2 miei amici che non vedevo da 10 anni, e siccome il mercoledì sera lei usciva con le amiche, non ha neanche preparato da mangiare. Mi ha aspettato, ciao ciao, tutto bene? E faccio, come sei tutta elegante? Eh sì, perché sto uscendo, ciao. Dopo 3 mesi, naturalmente, il matrimonio è saltato in aria, perché probabilmente insieme alle amiche c'erano anche degli amici. È questo il discorso, nessuno toglie alla coppia, al marito o alla moglie di prendersi dei momenti per sé. Ma il problema è quando i momenti per sé diventano obbligatori. Non è che uno è sposato ma il sabato è libero. Questo dico perché anche tra i frati sta nascendo, non qui a Casalmaggiore, ma tra i frati sta nascendo questa idea che devono avere il giorno libero. Che assurdo! Se uno ha bisogno di staccare è un conto, ma non è che uno per forza tutti i martedì deve avere il giorno libero, perché è assurdo. E questo è perché purtroppo noi ci stiamo impastando di quella mentalità molto secolare, cioè del mondo, del devo realizzare me stesso. Realizzare se stessi non vuol dire fare quel puntini, 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 cavolo era la parola, che voglio, che è ben diverso. Perché quello è egoismo. Realizzare se stesso vuol dire che se sono un bravo papà devo fare il papà, se sono una brava mamma devo fare la mamma, se sono un bravo commercialista devo fare il commercialista, se sono un bravo presidente della Repubblica, visto che è fresco fresco, devo fare il presidente della Repubblica. Per cui San Paolo ci dice proprio questo, è un consiglio che do alle persone di una certa età. Se la vita o il Signore non ci ha dato l'amore della vita, non andiamo a cercarne un altro. Perché vi assicuro, per 6 anni di confessioni, che nel 90% dei casi ne trovi uno peggiore. Anche perché poi, magari tu a 45 anni, no? Hai l'idea di rifarti con questo amore molto... Una volta ero in una pizzeria a aspettare le pizze, ho sentito un discorso fra 3 donne che ti giuro volevo scappare via, però non ce la faccio più star lì. E questi qui che dicevano, lei è precisamente separata, perché nulla contro la separazione, però c'era un problema su di lei, che diceva, guarda, adesso è 3 sere che sto uscendo con questo qui, sento le farfalle nel cuore come quando avevo 14 anni. Mi giro, non passava ai 60. Vabbè, però dai. Adesso non dico che uno che è vedovo o che passa i 60 anni deve andare in giro velato di nero e sempre a lutto come facevano le nostre bisnonno. Però, insomma, si può fare anche la nonna nella vita. Se si è tanto tempo, se si ha bisogno di affetto, cominciamo a fare del bene agli altri, che l'affetto ritorna. Perché allora vorrebbe dire che i preti, i frati e le suore sono delle persone inutili perché non hanno nessuno da parte. E ci sono qui 2 suore che non mi, e io sono frate, non mi sembra di sentirmi inutile, anche se non abbiamo un marito, una moglie o un figlio. Anzi, il fare del bene agli altri ci porta proprio l'affetto. Noi restiamo solo quando? Quando pensiamo solo a noi stessi. Perché nel momento in cui faccio del bene agli altri, l'affetto ritorna. Io ci sono sere che voglio spegnere il cellulare, perché c'è gente che mi telefona per dirti come stai, tutto bene? Io perché non do il cellulare a nessuno? E lo dico sempre, perché voglio vivere nel frattempo. Non voglio passare tutta la giornata attaccato al telefono. Per cui, il profeta è questo. È quello che ci fa dire, Signore, cavolo, avanti. Andiamo avanti insieme. Perché le tue parole mi salvano, perché le tue parole mi redimono. Chiediamo allora questa grazia. Oggi è San Giovanni Bosco e riassumo tutto la vita di San Giovanni Bosco con una frase bellissima che vi lascio, visto che tutti a nostro modo siamo educatori, chi di figli, chi di nipoti, chi di bambini magari affidati, chi di gente che ci viene. L'educazione è una cosa del cuore, diceva San Giovanni Bosco. E il cuore non vuol dire il... quello è il sentimentalismo. Perché ricordatevi che sempre San Giovanni Bosco, siamo nell'Ottocento e va presa con le pinze, diceva che a volte fa più un calcio nelle caviglie che tante parole. Per far capire una cosa a una persona. Per cui a volte è necessario essere un po' duri con se stessi e con gli altri, perché di troppi sì, riempiamo solo le comunità di recupero per tossicodipendenti. Se l'ho dato a Gesù Cristo.